Salve a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di Orizzonti di Cinema. Allora, questa sera ho deciso di cambiare nuovamente tipo di film, tipologia di film di cui parlare, tralasciando alcune cose che ho accennato nella puntata scorsa, dove ho detto che avrei indirizzato la trasmissione su alcune tematiche. Poi vabbè, quella cosa insomma si rivedrà. Questa sera, per la gioia di tutti, diciamo, i fan di supereroi e quant'altro, fan dei fumetti, eccetera, ho deciso di parlare un po' di cinecomic. Ebbene sì, visto che i cinecomic, che per me è una definizione che non dovrebbe esistere, perché non è che un film tratto da un libro io lo chiamo cinebook, no, invece esistono i cinecomic. Questa categoria di film, cioè per dire che è un film è tratto da un fumetto, bisogna dire che è un cinecomic. Io onestamente sta cosa non la capisco, perché dovrebbe bastare dire film supereroistico, pure film d'azione, film così, insomma, horror, no, cinecomic, che è una cosa che ultimamente va sempre più in voga, perché diciamo sia da un punto di vista monetario, sia da un punto di vista di pubblico, sono tra i film più visti quelli supereroi, se si parla anche della Marvel, eccetera. Peccato che ultimamente la qualità lasci molto a desiderare, infatti mi sono molto discostato da questo filone di film, però diciamo che c'era un periodo in cui, secondo me, i cinecomic, i film tratti da fumetti, tratti da storie di supereroi. Poi cinecomic ovviamente vuol dire semplicemente qualsiasi film tratto da fumetto, però molte volte per film tratto da fumetto uno dà per scontato che sia tratto da un fumetto di supereroi. C'era un periodo in cui a dirigere, insomma, film basati su personaggi fumettistici c'erano dei cazzo di registoni e registi che potevano fare veramente quello che volevano. Oggi ho deciso di parlare di un dittico di film girati da quello che più di tutti è stato il regista che prima di tutti mi ha fatto appassionare al cinema, ovvero Tim Burton, che è il primo di cui diciamo sono andato, cioè mi sono detto bene, questo regista ha fatto questo film che mi piace, adesso andiamo a cercarci la filmografia, interessiamoci un po' e con le date, con le cose, è stato il primo, diciamo, che mi ha fatto dire: bene, mi voglio interessare al regista, mi voglio interessare alle sue opere. E Tim Burton è un regista veramente con il cuore, anche perché per i temi che tratta nei suoi film, ora ovviamente nell'ultimo periodo magari diciamo ha un po' cambiato cifra stilistica, si può dire. Poi per me comunque rimane sempre un grande regista e anche lì secondo me il discorso è ben più ampio, perché ormai viene considerato un regista di merda, però secondo me insomma è una cosa un po' da rivedere. Detto ciò, lui ha girato il dittico di Batman, i due film di Batman, Batman e Batman il Ritorno, usciti il primo nel 1989 e il secondo nel 1992. E due film che avrebbero dovuto vedere anche un terzo film, che però poi per una serie di motivi non è stato fatto, è stato sostituito invece da quelli di Schumacher, che vabbè, lasciamo perdere. Comunque, i Batman di Tim Burton. Allora, il primo Batman del 1989 è un film cult, penso che lo conoscano tutti, perché c'è il Joker interpretato da Jack Nicholson, perché c'è Kim Basinger, insomma è molto noto come film. E diciamo che è stato un film, era il periodo in cui i cinecomic, quest'idea del film tratto da un fumetto, del film supereroistico, stava iniziando da un punto di vista di successo, cioè nel senso che c'era stato fino a quel momento il Superman con Christopher Reeve, bellissimo, che è il Superman con Christopher Reeve di Richard Donner, e c'era stata quella saga lì che appunto aveva fatto dire: cazzo, coi supereroi possiamo fare qualcosa di figo, possiamo fare qualcosa, diciamo, che può avere un certo successo e via dicendo. Poi vabbè, Superman con Christopher Reeve, i primi due secondo me sono molto belli, il terzo a me mi diverte ma è comunque già una stronzatona, il quarto lasciamo perdere. Però comunque, insomma, diciamo che hanno dato un po' il via. Batman di Tim Burton ha riconfermato questo via che aveva dato il Superman di Christopher Reeve, perché hanno detto i produttori, la Warner, eccetera, con Batman possiamo fare di meglio, possiamo fare qualcosa ancora di più figo, perché è un personaggio comunque molto più interessante sicuramente di Superman. Io, diciamo, sono cresciuto un po', cioè come molti da piccolo mi garbavano i supereroi, eccetera, poi insomma pieno di giocattoli di quel tipo, di cazzate e tutto quanto, però più che altro non sono mai stato un fan della parte fumettistica, cioè io fumetti in generale non ho mai letto quasi nulla, e soprattutto odio e detesto quando si fa il parallelismo fumetto-film come se si facesse libro-film, cioè uno guarda il film, è bello, è brutto, mi piace, non mi piace, cioè senza farsi influenzare dal fumetto che non ha minimamente senso, quella è una cosa proprio da nerd, da fan, che, ok, per carità, però insomma, secondo me è una gran stronzata. Il Batman di Tim Burton è una cosa molto, molto personale. Una rivisitazione molto personale del regista, perché Tim Burton ci mette tutto il suo stile. Il primo Batman, infatti, ha avuto un paio di, anzi, abbastanza problematiche da un punto di vista di lavorazione, perché allora Tim Burton fino a quel momento aveva fatto Pee-wee's Big Adventure, film folle, divertentissimo, che vi consiglio di vedere, e Beetlejuice, Spiritello Porcello, che è veramente una genialata. E dopo di questo gli hanno detto di fare il film su Batman. Il film su Batman, solo che lui lo voleva fare. Innanzitutto ci voleva mettere Michael Keaton, che poi ovviamente è il protagonista alla fine, insomma, per fortuna è stato tenuto come protagonista effettivo. Però avevano molte lamentele su Michael Keaton, perché era basso, perché non era tanto bello per fare Batman, e quindi, insomma, hanno rotto un po' le palle. C'erano i fan che ci sono ancora adesso, ora con l'internet ancora più massiccia questo tipo di rompimento di coglioni da parte dei fan, però anche all'epoca mi pare che ci fu proprio una petizione perché non volevano Michael Keaton come Batman. Una cosa assurda, perché per me Michael Keaton rimane il miglior Batman della storia, cioè per me è incredibile, cioè, e adesso andiamo pian piano a parlarne. Comunque, alla fine diciamo che ci sono state delle cose per cui Tim Burton comunque si è dovuto un po' piegare a 90, e resta il fatto che il film poi alla fine è uscito, ha fatto un successone totale, nonostante le difficoltà lavorative, e niente, è diventato un cult, è un film che ha settato sicuramente dei canoni per questa tipologia di film, e ha confermato Tim Burton come regista, senza ombra di dubbio. Vabbè, il primo Batman, ragazzi, Tim Burton, penso lo conosciate tutti. Cioè, allora, se siete fan di supereroi e non avete visto sto film, evidentemente siete lascati da Saturno, da Marte, perché non lo so. Se siete comunque anche amanti del cinema di Tim Burton, con regista molto noto, penso che questo film, insomma, l'abbiate visto tutti. Comunque, ovviamente, molto semplicemente, la storia di Batman, che è già Batman in questo film fin dall'inizio, poi man mano ti viene spiegato un po' il suo passato. Comunque, Batman, che in questo film viene visto come una minaccia quasi, è molto proprio una figura quasi vampiresca, e una figura che diciamo non viene molto apprezzata proprio da tutti i cittadini di Gotham City. Insomma, eroe, è minaccia, un po' le classiche cazzate. Semplicemente nel mezzo di questa cosa qui si mette il Joker di Jack Nicholson, che prima era un criminale, che poi, dopo essere stato buttato da Batman nell'acido, diventa Joker, e che praticamente ruba la scena a Batman nel film, cioè il 90% delle scene c'è lui. Insomma, anche giustamente, perché comunque è un'interpretazione di Jack Nicholson fenomenale. E semplicemente poi alla fine il discorso è Batman che deve distruggere Joker. Alla fine poi si scoprirà che non è poi così minaccia, è più eroe che altro. E poi, insomma, si scopre poi in realtà dopo un po' del film, un po' buona parte del film, che Bruce Wayne e Batman, perché in realtà fino all'inizio tu non lo sai, cioè ovviamente uno lo sa perché se sa la storia di Batman sa che Bruce Wayne e Batman lo sanno praticamente tutti, però se insomma diciamo non, all'inizio non ti viene mostrato subito, cioè ti viene mostrato Batman, ti vengono mostrate più che altro ti viene mostrata Gotham City. Come ragionano un po' i cittadini di Gotham City, anche da un punto di vista dei giornalisti e tutto, e appunto i giornalisti che dicono: non è una minaccia, non è una minaccia, è cazzi e mazzi, e poi alla fine, diciamo, quasi verso la metà del film, scopri che Bruce Wayne è Batman, che ovviamente è una cosa che sanno anche i sassi, però non ti viene detto subito, cioè non è che ti viene subito spiattellato in faccia, sta cosa. Per chi non ne sa un cazzo, che è cascato veramente da Marte, cioè non ti viene subito detta sta cosa qui. Comunque, il Batman di Tim Burton è un film ovviamente gotico ai massimi livelli, cioè proprio dark a livelli estremi. Il Tim Burton veramente cupo, è un film che ha una scenografia di Anton Furst, che è un veramente rende il tutto in una maniera incredibile, perché è tutto visivamente veramente dark, con queste cattedrali veramente pittoresche, cioè molto, molto stile film di Murnau, per capirci, stile film muto tipo Nosferatu, il vampiro. E infatti Tim Burton era fissato con queste cose qui, e nel secondo ancora di più si vede sta cosa. Però comunque, il Batman di Tim Burton, il primo, è un film, secondo me, tuttora divertentissimo, costernato da grandi interpretazioni, perché Michael Keaton, per me, è il miglior Batman. Cioè, mi dispiace, ma per me, ragazzi, lo so che voi direte, ma di Batman hanno fatto tante versioni, sono tutte versioni diverse, come cazzo fa a fare il paragone? Concedetemi solo questo. Secondo me, Michael Keaton è il Batman più minaccioso, più cazzuto e più caratterizzato che si sia visto finora, cioè proprio a livello cinematografico. Cioè, Michael Keaton è un attore mostruoso che in questo film interpreta il ruolo in maniera mostruosa. Il costume di Batman è veramente qualcosa di pazzesco. Ancora adesso è davvero figo. Per non parlare poi della Batmobile, per me anche la migliore Batmobile, vaffanculo a qualsiasi film uscito dopo. Semplicemente Michael Keaton è incredibile a fare Batman. Perché proprio ti dà quell'aria, quando tu lo vedi appunto come Bruce Wayne, bassino, un po' così, no? Un po'. Poi ovviamente in questo film proprio vediamo un Bruce Wayne veramente solitario, veramente che anche no, alle feste che fa non si fa vedere, molto cupo e molto chiuso. Cioè, diciamo, vediamo veramente un miliardario solitario, anche un po' imbranato così. E quindi magari tu dici: ma questo come cazzo fa poi ad essere Batman? Lo vedi vestito da Batman e dici: cazzo, questo è Batman. Cioè, veramente riesce davvero, grazie alla voce, proprio grazie al talento di Michael Keaton, a farti credere che cazzo lui è Batman, porca troia. Cioè, veramente è fantastico. Infatti, nella prima scena, la scena iniziale dove lui appunto sorprende i due rapinatori, cioè, che fa? E il rapinatore gli chiede: ma tu chi sei? Sono Batman. Cioè, il modo in cui lo dice Michael Keaton, secondo me nessun altro attore dopo sarà più in grado di interpretare il ruolo a questi livelli. Poi, per carità, ne abbiamo avuti di bravi, altrettanto bravi, ma cazzo, lui secondo me è proprio è incredibile, veramente. C'ha un talento pazzesco. Michael Keaton è sicuramente uno dei miei attori preferiti, e in questo film non fa altro che confermare la mia tesi. C'è poi, prima di parlare del Joker, che vabbè, tanto conoscete tutti, c'è Kim Basinger nel film, che è sicuramente un bel vedere, ma oltre a questo è comunque anche brava. Diciamo che non è un personaggio particolarmente caratterizzato, cioè diciamo nel film, tra l'interpretazione di Keaton, quella del Joker di Jack Nicholson, lei magari è lì solo per una questione più puramente estetica, peraltro, perché poi come personaggio non è male, ma non ha tutta sta gran caratterizzazione. Diciamo che serve molto, appunto, come ovviamente interesse sentimentale di Batman e anche del Joker, perché il Joker in questo film, il Joker di Jack Nicholson, è una cosa che io amo, è un personaggio veramente grottesco, cioè proprio un personaggio che proprio per gran parte del film Cioè, ti dà veramente. Io penso che Jack Nicholson renda proprio al massimo l'idea del Joker cartunesco, del Joker strano, del Joker pazzo. Perché proprio, a parte che, vabbè, lui penso che non si possa scegliere attore migliore di lui per interpretare un personaggio fuori di cervello, ma perché lui è proprio, principalmente nella sua carriera, sono quelli i ruoli, diciamo, che fa generalmente, no? Ovviamente Shining e quant'altro. Quindi il Joker di Jack Nicholson è sublime ed è poi questo personaggio assurdo che appunto è un amante dell'arte, come la intende lui, diciamo un'arte completamente fuori dagli schemi, che appunto, diciamo, cioè lui ama distruggere l'arte come la intendiamo noi. Infatti c'è la scena del museo, no? Dove distrugge tutti i quadri. E poi l'unico quadro, quello più macabro, più violento, è quello che non distrugge, diciamo. Quindi lui ha questo concetto, diciamo, dell'arte vista come qualcosa di assolutamente distruttivo e violento, diciamo così. Infatti c'è la donna, diciamo, quella per cui, perché poi questo film ovviamente ti fa vedere tutto il background di Joker, cioè ti fa vedere che Joker prima era un criminale, un gangster, che lavorava per questo Carl Grissom, interpretato benissimo da Jack Palance, che è un altro grande attore, qui c'è poco spazio, però comunque un grande attore, e praticamente ti fa vedere che questo boss, il suo boss, ce l'aveva con lui perché lui semplicemente gli fregava la donna, ecco, stava con la sua donna, no? E poi appunto vediamo lui che nella seconda parte, quando diventa Joker, fa degli esperimenti su di lei, cioè praticamente. A parte che alla fine la fa fuori completamente, ma poi lei diventa una sorta di Harley Quinn 2.0, anche se insomma non è che abbia una gran caratterizzazione, però ti fa vedere la malattia mentale di questo Joker che praticamente su di lei ci mette sostanze chimiche sulla faccia, perché gli garba proprio questa idea della distruzione dell'estetica, di quello che la gente considera bello, diciamo. E infatti è anche bella questa cosa del museo quando incontra Vicky Vale di appunto Kim Basinger e c'è lei che gli fa vedere i servizi fotografici che lei fa e lui li scuote facendo questa è merda, questa è merda, questa è merda, perché lui ha un concetto proprio estremamente, cioè lui gli garba semplicemente la distruzione, la violenza, proprio tutto quello che è più strano, più sadico che ci possa essere. Infatti i servizi che fa lei, che dovrebbero essere servizi comunque su faccende violente, per lui non sono abbastanza violenti, abbastanza sadici, sconvolgenti come li garbano a lui, ecco, diciamo così. Quindi per me è fantastico, veramente tanta roba. Il Joker di Jack Nicholson lo trovo originalissimo e mi piace ovviamente il modo in cui lo interpreta lui, è pazzesco. La scena quella lì di lui, c'è cioè questa cosa geniale che lui mette appunto i prodotti, cioè metta il gas, diciamo, questa sostanza chimica appunto della chimica dove lui poi, di cui lui poi prende possesso, che appunto fa queste sostanze appunto che lui mette nei profumi, nei prodotti così di bellezza per rovinare la faccia della gente, per fargli rimanere appunto il ghigno sulla faccia, perché è lo stesso prodotto che ha rovinato appunto il suo viso, no? Che appunto gli ha messo questo, perché qui appunto il Joker è proprio questo qui con questo sorriso stampato, no? Che lui ha dopo essere caduto nell'acido. Batman l'ha buttato nell'acido e lui diventa, cioè la sua carnagione diventa bianca, il suo sorriso diventa stampato, cioè quindi diciamo c'ha il sorriso fisso, quindi è un Joker che addirittura si trucca di rosa per poter avere una pelle normale, perché la sua pelle in realtà è bianca dopo che è stato buttato nell'acido. Questa cosa è completamente folle e praticamente il film insomma è divertentissimo, secondo me è ancora adesso da vedere, perché è un film cupo. È un film sicuramente appunto anche magari per un bambino può essere anche abbastanza violento, no? Perché è molto dark, le scene violente ci sono e Batman in questo film comunque non si fa problemi a far fuori la gente, c'è un Batman che ammazza, non gliene frega un cazzo di codici morali e quant'altro, però è un film comunque che è molto sta molto all'interno della sua chiave. Cioè, della sua chiave fumettistica, cioè comunque molto fumettistico come film. Cioè, cioè molto sopra le righe, non si prende mai sul serio ed è questa la cosa che funziona in un film del genere dove c'è un uomo che si veste da pipistrello. Secondo me, questo è il modo in cui può funzionare veramente il personaggio e un film su questo tipo, di questo tipo qua. E comunque, film, secondo me, veramente, ripeto, fantastico visivamente, la messa in scena, la regia di Tim Burton, le scene d'azione, tutto secondo me è gestito molto bene. Magari essendo dell'89 c'ha qualche problema di ritmo, forse perché è un po' datato nel ritmo, ma sti cazzi, ragazzi, cioè io lo trovo veramente un film molto molto bello e per me rimane sicuramente uno dei migliori film su Batman e uno dei migliori film su supereroistici mai fatti. Senza ombra di dubbio, cioè proprio rimane veramente qualcosa di assolutamente fantastico. Ancora adesso. E niente, quindi secondo me tanta tanta roba. Adoro tutto di questo film principalmente. Adoro Bob, lo scagnozzo di Joker, che appunto dice due battute in croce in tutto il film, ma fa morire da ridere perché veramente, cioè, perché il Joker non fa altro che usarlo, no? Lui li fa. E tu sei il mio numero uno, tu sei il mio scagnozzo numero uno. E lui, sì signore, tutto convinto, tutto insomma un po' scemunito. E il Joker poi alla fine, infatti, fa sì signore, tutto contento, sei un idiota, perché poi alla fine infatti lo fa fuori, perché non gliene frega un cazzo, perché tanto il Joker, quello che gli garba è semplicemente distruggere qualsiasi cosa abbia in mezzo nel suo cammino. E molti criticano il fatto che Joker sia l'assassino dei genitori. Si scopre che in questa storia di Batman, Joker sia l'assassino dei genitori di Bruce Wayne. Per me è una grandissima cazzata perché non ha senso criticare questa cosa dal momento che è una visione di Tim Burton. Quindi, che cazzo volete? E il film è fatto così e basta. E quindi, il Joker, quando appunto era ancora mafioso, ammazza i genitori di Bruce Wayne. Ed è molto bella, secondo me, la parte in cui, nella seconda parte del film, ti fa vedere appunto la storia di Bruce Wayne e appunto quando sono stati ammazzati i suoi genitori. Ecco, te lo fa vedere verso metà film. Poi comunque è molto approfondito in realtà il personaggio di Michael Keaton, di Bruce Wayne, nonostante abbia più spazio Joker, perché da quando c'è lui in scena ne combina di ogni. Però penso che comunque il Batman di Michael Keaton in questo film abbia una gran bella caratterizzazione. Ripeto, Vicky Vale, Kim Basinger, veramente stupenda. Infatti il Joker in questo film è innamorato di lei e vuole appunto, diciamo, su di lei manifestare questo concetto di arte malata che lui ha. E infatti, insomma, fantastica no, la scena in cui va a casa sua, no? E io rido soltanto esteriormente. Se tu potessi vedermi dentro, io sto piangendo, no? Perché lei semplicemente dà un due di picche. Quindi, poi alla fine, cazzo, quando loro stanno danzando nella scena della cattedrale, no? Che c'è Batman che mena tutti e c'è lui che danza con lei e gli fa: siamo la bella e la bestia. Se qualcuno ti amasse bestia, gli strapperei i polmoni. Cioè, veramente fantastico. Un artista quest'uomo, veramente, il Joker di Jack Nicholson, un artista, uno con sani principi, con frasi sagge da dire sicuramente, vabbè, comunque, cazzata a parte, e molto interessante come caratterizzazione del Joker questa qui, bellissimo il finale, bellissimo. Bellissimo tutto il film, io lo amo, ragazzi. Sono cresciuto per. Quando ero ragazzino, questo era probabilmente il mio film preferito. Me lo guardavo di continuo, cioè ci sono talmente legato. Insomma, è anche stupido parlarne ancora perché poi l'avete visto tutti. Poi, comunque, ci sono appunto, come dicevo, anche i comprimari sono i personaggi un pochino, diciamo, che hanno un po' meno spazio. Comunque, te li ricordi. Anche Gordon, che è molto, sì, macchiettistico, però. Sti cazzi, no? Ovviamente il commissario Gordon per molti è un personaggio importante. Sì, sicuramente, ma in questa versione è un pochino più risicato il suo spazio. Ma amen, non è che sia un problema, secondo me. È una visione di Batman del regista, basta. Che poi comunque questo primo film non è riuscito neanche a farlo al 100% come voleva lui, perché gli hanno rotto un po' le palle, però. E niente, comunque questo è. E niente, poi vabbè, c'è anche il personaggio di Alexander Knox che viene molto criticato, no? Il personaggio che ci prova per tutto il film insistentemente con Kim Basinger e lei non, insomma, non gliela dà mai vinta a lui, quindi molti lo reputano un personaggio insopportabile che funge lì solo da macchietta, che poi alla fine non ha un vero scopo nel film. Secondo me no, secondo me alla fine non fa né caldo né freddo e il film è talmente bello e sinceramente sti cazzi, cioè proprio visivamente ha vinto anche l'Oscar per le scenografie sto film, è pazzesco ragazzi, dai, diciamoci la verità, è proprio bello, è proprio un film tratto da un fumetto come dovrebbe essere, cioè divertente, sopra le righe, con questa atmosfera gotica pazzesca, basta, questo è, quindi non... Onestamente, ci sono mille cose potrei dire, la frase danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio, tutto quello che volete, però fin talmente calde, ne ho parlato anche troppo, perché poi alla fine penso l'abbiate visto tutti, ed è assolutamente indimenticabile per quanto mi riguarda.
Manco. Una gran bella casetta. Quanto spazio. Ah, Vicky, Vicky, dobbiamo proprio spiegarci. Io sono sconvolto. Noi stavamo cenando. Io ero un uomo che corteggiava con grazia una bella donna. E senza neanche fare un minimo di scuse, sei scappata. Con quel fesso truccato da fenomeno vivente. Sai, Vicky, sono fresco di una tragedia nella mia vita. L'Alicia si è buttata giù da una finestra.
Oh mio Dio.
Ma non si può fare un omelette senza rompere qualche uovo? Beh, Miss Well, abbiamo nel pollaio un altro gallo. Togli il tuo becco da questo mio cuore.
Bruce.
Bruce Wayne, ne spa?
Per lo più.
Io so chi sei.
Lascia che ti racconti di uno che conosco, Jack. Bambino cattivo, malerba. Fa del male.
Sento già che mi piace.
Ora sai quale fu il suo problema? Si lasciò andare. In modo folle. Cominciò a perdere la testa. Forse aveva nel cervello un impianto difettoso. Stava facendo il fuoristrada quassù. Era il tipo d'uomo che non si toglieva dal binario finché non aveva il treno a 50 centimetri di distanza. E sai cosa gli successe, Jack?
No.
Beh, fece degli errori. E finì per deragliare. E ora vuoi fare il pazzo? Coraggio, facciamo i pazzi.
Dimmi una cosa, amico mio. Danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio?
Cosa?
Io lo chiedo sempre a tutte le mie vittime. Sarà perché me ne piace il suono. Mai rubare la barbaro in barba a un barbaro. Laddove sei in veste di rabarbaro. Dimmi perché ogni volta che io vengo per te... Mi trovo sempre qualcuno tra i piedi. Un momentino solo, ragazzi. Io rido soltanto esteriormente. Il mio sorriso è solo a fior di pelle. Se tu potessi vedermi dentro,
Io sto piangendo. Puoi unirti a me per un singhiozzo?
Allora, prima di passare al secondo, farei due parole sulla colonna sonora del primo di Danny Elfman, che insomma non ne ho parlato prima. Incredibile. Probabilmente non ne ho parlato perché non c'era molto da dire. Comunque, è pazzesca veramente la colonna sonora di Danny Elfman, compositore storico di Tim Burton, e vabbè. Il secondo film del 1992, in questo caso Tim Burton, fortunatamente, dopo il successo del primo, ha totale carta bianca, ha la libertà totale di poter fare il film che vuole lui, e infatti Batman e Ritorno è un film, secondo me, veramente personale del regista, al di là del fatto che sia un film su Batman, diciamo, all'apparenza, perché poi in realtà i veri protagonisti in questo caso sono i cattivi, Batman passa veramente in secondo piano. È un film, uno dei film penso più personali dell'autore, probabilmente. Cioè, proprio lui se n'è fregato altamente le palle di fare quello che voleva il pubblico, quello che volevano i produttori, e ha fatto infatti un film, secondo me, veramente della Madonna. Allora, Batman e Ritorno è un film dove la storia semplicemente è il Pinguino nato deforme, abbandonato nella scena iniziale terrificante, no? Con i genitori che l'abbandonano, cioè, nella culla dentro nelle fogne, cioè, ma già iniziare un film di questo tipo in maniera così dark, così cattiva, cioè proprio ti rendi conto veramente della follia di questo regista, cioè, anche perché è un film del 92, che adesso non farebbero mai, secondo me, un film di questo tipo su un personaggio come Batman, cioè, penso non lo farebbero mai, e penso che il pubblico non lo vorrebbe. Comunque, il Pinguino abbandonato nelle fogne cresce con i pinguini delle fogne di Gotham, perché sì, nelle fogne di Gotham ci sono i pinguini, non chiedetemi perché, ma è tutta una visione molto grottesca del film, quindi va benissimo così, cioè non ce ne frega un cazzo a nessuno. Comunque, cresce nelle fogne di Gotham abbandonato dai genitori, e praticamente insieme a questa gang di ex attori del circo, questi pagliacci completamente folli, cioè veramente questa gang del Triangolo Rosso si chiama, e praticamente questa gang li va, lui praticamente è capo di questa gang che rapina negozi, ammazza la gente quando lui sta sotto, insomma, nelle fogne, perché lui non vuole farsi vedere, ecco, diciamo così. Però insomma ha questa gang tramite il quale compie, diciamo, le sue malefatte. Cosa succede poi? Che lui riesce a risalire a Gotham e viene utilizzato come fenomeno da baraccone alla fine, diventa sindaco, ma perché? Perché c'è il procuratore distrettuale di Gotham, Max Schreck, una sorta di Silvio Berlusconi 2.0, non vado oltre, che praticamente lo usa per arrivare ancora più in alto. Cioè lui, utilizzando questa cosa del fatto è deforme, ha bisogno di essere accettato, eccetera, lui lo fa diventare sindaco, così si accaparra i voti della gente, che tanto qualsiasi cosa dice lui, qualsiasi opera di carità che dice di fare lui, con discorsi tra l'altro, infatti è bellissimo all'inizio che lui c'ha il discorso cioè lui c'ha il discorso scritto delle cose che deve dire, quindi cioè io voglio regalarvi qualcosa che va oltre un semplice regalo, io ho paura per questa città, io sono solo un povero sciocco, in realtà voi siete la mia luce, cioè ste cazzate qui che praticamente insomma è quello che fanno molti politici, poi in realtà non è che sia tanto diverso dalla realtà, cioè proprio questo discorso scritto nel insomma che lui dice appunto alla popolazione di Gotham. Lui usa alla fine il pinguino, che comunque è un personaggio, ok, che per cui te provi pena alla fine, ma per cui che comunque ti sta anche sul cazzo, perché comunque cioè quello che la gente non capisce di questo film, poi finisco a raccontare la trama brevemente, se no passiamo ad altro, cioè quello che la gente non capisce di questo film è che il pinguino non è un personaggio positivo, cioè molti dicono ti fa provare pena per un personaggio... in realtà che non è positivo. Infatti il personaggio non è positivo, cioè è un personaggio che semplicemente cioè, ti dispiace per la sua condizione, perché è stato abbandonato nelle fogne, ha avuto quindi una vita di merda, ma comunque è un assassino, è uno che insomma non gliene frega un cazzo delle regole, ed è anche un maniaco sessuale. Cioè, se vogliamo aggiungerci, diciamo, tra tutto, è anche un mezzo pervertito. Che insomma, infatti, con questo mi collego al diciamo al terzo cattivo del film, che è, perché allora, in realtà c'è lui, il pinguino, il vero cattivo del film, che è Max Schreck, e poi c'è Catwoman, interpretata da Michelle Pfeiffer, che è veramente qualcosa di sensazionale. Oltre ad essere bellissima, lei è un personaggio, secondo me, caratterizzato a livelli incredibili. Io penso che la sua scena di trasformazione, dove lei smatta completamente, e perché ricordiamo che Max Schreck appunto la butta dalla finestra, lei si fa un volo di insomma di un casino di metri, ma si fa un cazzo, ma perché ovviamente rinasce nella logica del film, rinasce come gatto che c'ha sette vite. E cosa succede appunto? Che diventa, dopo essere stata buttata dalla finestra, prima era una segretaria sempre sull'orlo della crisi di nervi, sempre un po' appunto impacciata, dopo essere stata buttata dalla finestra lei supera questa, con, diciamo, questa cosa dello stress, dell'insicurezza, e appunto diventa una pazza totale, e anche diciamo convinta anche diciamo del suo fascino, ecco, diciamo così, che ovviamente era in dubbio anche prima, però vabbè, insomma è un film, ci crediamo a ste cose. E comunque lei ovviamente diventa Catwoman e diventa appunto, si mette questa tuta di latex nera che è veramente qualcosa di incredibile, e tra l'altro lei diceva addirittura che, cioè lei ha detto che sotto il vestito era nuda, e poi che la tuta era praticamente come se ci avesse del vetro addosso, cioè gli faceva questo effetto qui, quindi immagino che non fosse neanche tanto comoda, però comunque diciamo che esteticamente non c'è niente da dire, sia come look del personaggio sia come look estetico, nel senso che lei è bellissima, quindi vabbè, comunque personaggio comunque anche lei caratterizzato benissimo, perché poi alla fine si scoprirà essere ancora vivo, ancora viva, dopo che lei ficca il rasoio elettrico in bocca a Max Schreck e lo bacia, cioè praticamente immaginate quanto cacchio era coraggioso sto film, per essere un film tratto da un fumetto, cioè il cattivo Max Schreck che muore con lei che gli ficca un rasoio elettrico in bocca, e per di più se lo mette in bocca anche lei, cioè lei praticamente è come se lo baciasse, è una cosa assurda, però lei è ovviamente ancora viva perché c'ha sette vite come gatti, insomma ste cazzate qui, poi alla fine comunque appunto si scoprirà essere ancora viva, perché il film finisce con lei che guarda il bat segnale. È un film questo qui che ha tutto quello che secondo me dovrebbe avere un film di questo tipo, quindi è divertente, è ritmato, c'è un sacco di scene d'azione sopra le righe, c'è Batman che qui se non si faceva problemi ad ammazzare nel primo, qui è ancora peggio, cioè qui c'è una scena super cartunesca di lui che che lega praticamente questa bomba a questo tizio della gang del pinguino, cioè lui che praticamente fa non sei in grado di colpirmi, no, il tizio della gang del pinguino, forza colpiscimi, e lui tanto gliene frega un cazzo perché gli ha appena legato una bomba sullo stomaco, e poi vabbè lui salta, insomma viene buttato da Batman dentro questo pozzo e insomma esplode dentro il pozzo. Vabbè, comunque queste scene molto cartoonesche, diciamo, quasi proprio da cartone animato, e funziona proprio per questo. È tutto molto grottesco, cioè i pinguini a Gotham, i pinguini alla fine che, cioè, beh, il pinguino che fa questo discorso da quasi da dittatore, che praticamente dice ai pinguini: adesso dovete, per vendicare me, dovete ammazzare tutti i bambini di Gotham, chi se ne frega di se è sesso maschio o femmina, tanto non cambierà nulla quando le loro zone erogene schizzeranno nei cieli. C'è una cosa completamente assurda, completamente folle, e appunto vedi sti pinguini che vanno in giro per Gotham per ammazzare i bambini. C'è una cosa completamente assurda, però il film è tutto, diciamo, cioè, assolutamente questa atmosfera dall'inizio alla fine, cioè è estremamente, non vuole assolutamente essere altro, quindi è perfetto secondo me proprio per quello. L'estetica, se nel primo era dark, qui siamo a dei livelli estremi, ma proprio perché anche la storia richiedere, la storia è molto dark, cioè il personaggio del pinguino abbandonato nelle fogne e un sacco, cioè se già c'erano dei discorsi sessuali nel primo da parte del Joker su Kim Basinger, qui il pinguino è completamente, cioè proprio a fare apprezzamenti ma anche pesanti su Catwoman, però è tutto inserito secondo me in maniera perfetta, delinea perfettamente la caratterizzazione dei personaggi che sono interpretati uno meglio dell'altro, e come dicevo il Batman di Michael Keaton in realtà passa veramente in secondo piano. Cioè qui diciamo che c'è un po' il dilemma del fatto, ma Batman è più pinguino e Catwoman, quindi qualcuno che ha avuto una brutta giornata e poi è diventato cattivo e però comunque riesce a empatizzarci un minimo perché dici poverino ha avuto una brutta vita, oppure è più un personaggio come Max Schreck, più capitalista, milionario, che dalla vita ha avuto tutto. Secondo me è un po' entrambe le cose, cioè lui si trova a suo agio coi mostri, perché lo è anche lui un mostro, diciamo, ovviamente questa è una cosa, un paradosso, ecco, diciamo, appunto, essendo lui, no, il pipistrello, no, l'uomo pipistrello, si trova più a suo agio con la diversità del pinguino e di Catwoman, però dall'altra parte è anche un miliardario, è anche uno comunque che... secondo me usa il discorso di Batman della giustizia, cioè comunque uno che si fa giustizia da solo e lo fa comunque avendo dei mezzi a sua disposizione. E secondo me usa la figura di Batman, il Batman di Michael Keaton, per scappare dalla sua vita da milionario, che probabilmente non gli appartiene neanche così tanto, quindi probabilmente si trova decisamente più a suo agio con Catwoman e con il pinguino. Infatti è fantastica la scena, che poi è stata ripresa anche da Nolan, questa cosa qui, che appunto c'è Catwoman che gli dice la frase, poi tra l'altro il film è ambientato a Natale, direi un perfetto film natalizio proprio, e c'è la scena appunto di Catwoman che gli dice: sai, il vischio se lo mangi può essere fatale. No, lui gli dice a Catwoman che questa cosa qui, e Catwoman fa: però un bacio dato bene può essere ancora più fatale, no? E poi c'è la scena in cui lo lecca, vabbè. E poi c'è praticamente loro si rincontrano al ballo, lui però ovviamente senza costume, da Bruce Wayne e da Selina si chiama, e ripetono la stessa frase al contrario. E questa cosa, insomma, è una cosa che ha utilizzato anche Nolan in Batman Begins, poi magari parlerò anche dei Batman di Nolan sicuramente. E comunque, diciamo che io trovo questo film veramente bello, secondo me ha delle scene che sono fantastiche, la regia è meglio anche che nel primo film, perché è tutto molto cupo, è tutto molto ancora più grottesco, ancora più dark, c'è la scena della morte del pinguino che è veramente pazzesca, e perché appunto c'è quei pinguini che lo trascinano sott'acqua, c'è veramente una cosa quasi poetica, e anche il finale è un finale che, a differenza di quello del primo, ti lascia veramente di merda, cioè non è che finisce bene, cioè ti dà, cioè Catwoman è ancora vivo, ok, magari poi si scoprirà, se avesse potuto fare un terzo film si scopriva che non era neanche un personaggio completamente negativo eccetera, perché comunque poi c'è una storia d'amore un po' molto fuori dagli schemi tra Batman e lei in questo film, cioè è inutile dire di no, cioè, c'è questo rapporto un po' cioè, molto strambo, diciamo, tra loro due. E, però comunque, diciamo, alla fine ti lascia comunque un senso proprio di malinconia, perché, cioè, perché tu vedi un Bruce Wayne veramente scremato, veramente distrutto psicologicamente da quello che è successo nel film. Perché secondo me appunto si è trovato in una condizione dove si è rivisto anche un po' lui nella figura del Pinguino, nella figura di Catwoman, e tutto questo, ragazzi, tutte queste tematiche in un film che, ripeto, però non si prende assolutamente sul serio, è estremamente grottesco, estremamente sopra le righe, e funziona proprio per quello. Comunque Christopher Walken che fa Max Schreck, ragazzi, è incredibile. Poi tra l'altro il nome è ispirato all'attore che ha interpretato Nosferatu nel film di Murnau. All'altro, non so quanti, però penso insomma che molti la sapevano sta cosa, e però è fantastica sta cosa appunto di lui, che è un lui veramente ti sta sulle palle al 100%, perché Catwoman e il Pinguino, ok, sono personaggi negativi, ma sono comunque personaggi, diciamo, fuori dalla società. Cioè il Pinguino, come hanno la possibilità, ovviamente come scoprono che è un pezzo di merda in realtà, però cioè, non si fanno minimamente problemi a metterlo da una parte e a mandarlo via. Cioè, e invece Max Schreck è idolatrato veramente come se fosse un dio, cioè come se fosse veramente una sorta di duce, e è così, cioè, così è. E infatti è fantastica la scena del ballo in maschera, no? Che fa molto, non so, mi ha sempre ricordato un po' Eyes Wide Shut con queste maschere assurde. Comunque, cioè, molto appunto bella la scena appunto in cui vediamo Christopher Walken che dice a Bruce Wayne: guarda, cioè, io sono la luce di questa città, cioè, sono il suo spirito cattivo e perverso. Chi ha sindaco conta poco, sono io, cioè, che tanto, diciamo, sono al centro dell'attenzione. Il concetto è quello, cioè, alla fine, anche se tu mi vuoi sfidare, perché Bruce Wayne comunque odia il personaggio di Christopher Walken, cioè Batman proprio ce l'ha veramente sui coglioni il personaggio di Max Schreck, e te, anche se tu mi vuoi sfidare, cioè non, tanto alla fine vincerò sempre io. Il concetto è quello, perché poi alla fine, cioè, veramente anche la Gotham City di questo film, la società che c'è in questo film, è veramente proprio terribile, cioè veramente qualcosa di più vicino alla realtà di quanto possa sembrare. Quindi un film, secondo me dei migliori film tratti da un fumetto, e secondo me tuttora il miglior film su Batman, per quanto mi riguarda. Mi dispiace per Nolan, che magari poi ne parlerò, però io onestamente la penso così, perché amo proprio questa rivisitazione del film così grottesca, così amo proprio i cattivi, amo le atmosfere dark di Tim Burton, mi piace veramente tantissimo come film, e niente, secondo me è veramente un grandissimo film. A molti non piace, perché è un film sicuramente molto particolare, molto strano. Infatti ha avuto meno successo del primo, ha incassato, però ha avuto meno successo del primo e non è stato così apprezzato. Addirittura ci fu anche la polemica sui gadget del McDonald's, perché praticamente dissero: sì, però cazzo, cioè, nel senso, dobbiamo fare dei gadget su sto film che è un film che ha un uomo deforme mezzo pervertito, una donna, diciamo, in tuta di latex, che anche lei fa un sacco di battute sessuali, cioè, onestamente con la frusta, quindi molto sadomaso, cioè proprio ai massimi livelli. Cioè, sinceramente, che cazzo di gadget e McDonald's dobbiamo fare su questo film? Cioè, onestamente. Poi tra l'altro c'era anche il fatto del c'era addirittura, c'era il poster di Catwoman fuori dai cinema e c'era gente che rompeva il vetro per fregarsi il poster, però vabbè, non dico altro. Comunque sì, veramente sti aneddoti completamente assurdi, e niente, per un film che comunque io personalmente amo, poi può piacere, può non piacere, però secondo me, cioè, se facessero ora film così su Batman o su qualsiasi supereroe a questi livelli, cioè veramente io sarei fisso al cinema. C'è la differenza, al di là del fatto che, cioè, i supereroi magari ultimamente ho perso interesse e quant'altro, ma non, se facessero film di questo livello, non, onestamente, veramente proprio sarei fisso al cinema, perché questo è veramente un gran film. C'è un film dove davvero il regista fa quello che vuole, dà la sua visione del personaggio, e infatti al pubblico non è piaciuto e l'ha preso nel culo, e il terzo non l'ha potuto fare, molto semplice. Ed è arrivato in soccorso Joel Schumacher con Batman Forever e Batman e Robin, di cui non mi sembra proprio neanche il caso di parlare, perché mi sembra anche abbastanza, cioè, poco tutto il bene per Joel Schumacher, che è anche morto, per carità, io anche con quei film comunque ci sono cresciuti, mi fanno simpatia, quindi... Cioè, a me dove ci sono i film di supereroi così un po' scanzonati, sopra le righe, che non si prendono sul serio, va bene sempre, alla fine, per passarci una serata. Comunque, questo per me Batman Ritorno è un film molto più bello del primo film. Mi dispiace, so che è un popular opinion, ma per me è decisamente meglio. E ne ho parlato anche tanto, perché è un film proprio che adoro. E al di là magari di qualcosa che può essere magari invecchiato, ma... cioè, tipo, c'è per esempio l'errore che molti dicono di quando Batman si leva la maschera alla fine davanti a Catwoman e si dichiara a lei, che appunto praticamente il make-up magicamente quando gli si toglie la maschera gli scompare. Quello è un errore che veramente non riesco a capire come abbiano potuto farlo, un errore così stupido, però anche perché sarebbe stato molto in tinta col film vedere proprio il trucco di Batman che tipo colava, proprio sarebbe stato molto figo nell'atmosfera del film, però semplicemente si leva la maschera e gli scompare il trucco. Questa cosa è un errore, uno degli errori più, secondo me, assurdi che ci possano essere in un film. Però vabbè, al di là di quello, ragazzi, sti cazzi, c'è un film, è un film veramente... secondo me è proprio bello, cioè, c'è un cazzo da dire, a me piace veramente tanto, quindi questo è, mi dispiace non abbiamo potuto fare il terzo, e mi dispiace.
Occhio che è diventato principe.
No, somiglia più a un pinguino.
Ehi, buona, buona, bella creatura, buona, buona, che hai qui dentro,
Adoro un uomo grande e grosso che non ha paura di misurarsi con chi è la metà di lui. Devi essere carino per me la prima volta. Tic-tac! Tac!
Grazie.
Voi la fate tanto facile, non è vero? Aspettate sempre che spunti qualche Batman a salvarvi. Io sono Catwoman.